l'ottavo giorno per la Pentecoste. Difatti, la Pentecoste simboleggia due raccolti. Difatti, avviene, questa festa avveniva al tempo dell'Antico Testamento, era un primo raccolto rispetto a quello di fine autunno. E questo raccolto di grano in realtà prefigura ancora il raccolto spirituale che Dio fa delle sue primizie umane. Cioè noi siamo delle primizie di Dio. Magari qualcuno dice, boh, io non mi sento tale. E forse è anche vero perché ognuno di noi ha un proprio percorso. Però voglio dire, noi siamo le primizie di Dio. E perché è importante capire che la Pentecoste è legata al concetto delle primizie? Perché spiega il perché la maggior parte del genere umano hai voglia di parlargli di Bibbia, hai voglia di parlargli di Dio. Sono infastiditi da queste cose. Sono profondamente infastiditi. Ma se noi andiamo nell'epistola di Giacomo, del fratello di Gesù, uno dei fratelli di Gesù nel capitolo 1, leggiamolo insieme, perché ovviamente non sto qui a parlare di mio. Lasciamo che sia Dio a parlare e aprire la nostra mente a comprendere qualcosa di più rispetto al passato. Giacomo capitolo 1, nel versetto 18, cosa leggiamo? Egli dice, Dio Padre, ci ha generati di sua volontà. Notate bene che quando dice che lui ci ha generati di sua volontà, sta dicendo che non deriva dalla nostra volontà. Non è che un bel giorno abbiamo deciso. Dice lui ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Questo perché è importante? Perché non ci deve far cadere nella disperazione e ancor peggio nel dubbio verso la fede in Dio per il fatto che siamo così pochi e sparuti, dispersi nel mondo. La festa di Pentecoste significa proprio questo. Con queste parole, Giacomo fa un preciso riferimento alla festa di Pentecoste quando lui parla di primizie. È una festa di Pentecoste descritta per i vostri appunti, vi invito a leggerlo poi con calma a casa, in Levitico 23, questa è una scrittura dell'Antico Testamento, Levitico 23, nei versetti da 9 a 22. E questa scrittura dell'Antico Testamento descrive le primizie di Dio rispetto a tutte le altre creature. Quindi non si tratta qui che le primizie sono migliori o dei Rambo, chissà che. Che Dio sta lavorando con poche persone dal tempo di Gesù Cristo ad oggi, veramente dovrei dire dal tempo di Abele ad oggi, Dio lavora con poche persone. E difatti, rispetto a tutte le altre creature, cioè al resto dell'umanità, che come vedremo sarà chiamata il resto dell'umanità nell'ultimo giorno della storia. Quindi non disperiamo se i nostri cari, i nostri amici, quelli che amiamo di più, quelli che ci conosciamo, quelli che se magari tu gli parli la Bibbia, ma è come se stai parlando al muro. Attraverso la festa di Pentecoste e naturalmente anche attraverso le altre solennità, Dio rivela il suo disegno nella storia dell'uomo. Per farci vedere il futuro, ma anche per rafforzarci nella fede. Nel disegno di Dio, la festa di Pentecoste è la terza delle sue solennità che stanno ad indicare l'opera di Dio. Difatti, la prima solennità cos'è? Chi se la ricorda? È la Pasqua. La seconda solennità è la festa dei Paniazimi. La terza solennità, appunto, è la Pentecoste. Poi verranno che cosa? La festa delle trombe, dell'espiazione, la festa dei tabernacoli e la festa dell'ottavo giorno. Dio ha sempre iniziato in piccolo, anche le sue parabole, dice che il regno di Dio è come un piccolo granello di senape, tutto inizia sempre in piccolo. Per Nell'Antico Testamento Dio dà la legge spirituale, la sua legge spirituale, a chi? Al mondo intero? No, la dà a un suo piccolo gregge, a un singolo popolo e glielo dà per il suo nome. Quello era l'unico Israele, era l'unico popolo sulla faccia della terra che portava il nome del Creatore. Nel Nuovo Testamento Dio inizia a dare. Non solo aveva già dato la legge, ma con il Nuovo Testamento, nella festa di Pentecoste, cosa dà Dio? Dio dà il suo Spirito Santo. E non lo dà a tutta l'umanità, come abbiamo sentito nel bel sermonetto di Fabrizio. Lo ha dato a pochi, l'abbiamo sentito anche nella preghiera di apertura, all'inizio erano appena 120. Lo dà a pochissimi, che sono chiamate le primizie. Lo dà solo a quelli che rispondono, che hanno risposto alla sua chiamata, ma per volontà del Padre, attraverso, mediante la parola di verità. Cioè, questa parola di verità, per me, fino a quando non è arrivato la sua volontà di farmi capire, io potevo leggere la Bibbia, ma non mi interessava, non mi intrigava, pensavo a ben altre cose, la vita per me era tutta un'altra cosa. Oggi è molto più grande, molto più meravigliosa, ha uno scopo. Non è che ho abbandonato gli scopi di prima, quello di amare una bella donna che oggi è mia moglie, o di avere figli, o di avere successo nella vita, cioè non li ho abbandonati queste cose, di tutelare la mia reputazione, la mia dignità, non le ho abbandonate queste cose, ma si è aggiunto qualcosa, Dio l'ha aggiunto nella mia vita, qualcosa che mi ha catapultato in una dimensione che io non avrei mai potuto generarmi da me. Il concetto di primizie è la chiave che spiega la confusione del perché ci sono così tante religioni, tutte che ci dimeniamo nel cercare di Dio o di pretendere di rappresentare Dio, ma resta il fatto che c'è una marea di confusione che crea anche molto disinteresse e perfino odio in tante persone, nella maggior parte del mondo, ha nei confronti della legge di Dio risentimento e odio. Infatti, la parola primizie implica che Dio farà un altro raccolto di esseri umani in futuro, perché Dio è amorevole, Dio è amore. Dio non si sta preoccupando solo di noi come primizie, e ci sono tante altre primizie sparse nel mondo, ma rispetto all'umanità, 7 miliardi di questa generazione. Se poi parliamo di tutte le altre generazioni passate, insomma, è veramente un piccolo gregge. E quindi la parola primizia implica che Dio farà un altro raccolto di esseri umani in futuro, e in quel raccolto ci sono forse i genitori, ci sono i nonni, i nostri avi, i nostri antenati, che non sappiamo nemmeno come erano, chi erano. E precisamente questo avverrà appunto alla fine dei 7.000 anni rappresentati dai 7 giorni della settimana. Sarà allora che inizierà una nuova era, un nuovo cielo, una nuova terra, che Dio appunto chiama ottavo giorno, Pentecoste. Non è solo per noi la Pentecoste, questa è una nuova dimensione forse per voi. Difatti, se leggete, come ho detto prima, Levitico 23, 36, c'è un'implicazione profetica anche dell'ottavo giorno, perché l'ottavo giorno non interessa solo le primizie, ma interessa lo Spirito Santo che Dio darà alla fine dei tempi a tutti coloro che non l'hanno mai avuto, non per scelta, ma non l'hanno mai avuto perché sono state delle vittime in qualche modo, a parte i loro peccati, ma sono state delle vittime perché a loro è stata preclusa la parola di verità. E se, vedremo perché e come. Difatti, alla fine dei tempi, in quel futuro ottavo giorno, Dio realizzerà la risurrezione fisica di tutte le sue altre creature, vissute nell'ignoranza o nell'inganno di Satana, per far conoscere anche a loro la via della salvezza. Questo Come ho accennato prima, le feste bibliche rivelano il suo disegno, il disegno di Dio nella storia per farci vedere il futuro, per rafforzarci nella fede e anche per farci trovare pronti a noi, che siamo tra le prime delle primizie. La Pentecoste è la terza delle solennità di Dio, abbiamo detto, vero? Quindi, abbiamo visto un altro aspetto, che con la Pentecoste Dio dà la sua legge delle primizie, Israele, e nella festa di Pentecoste del Nuovo Testamento Dio offre la salvezza non a tutta l'umanità, ma solo ai credenti, cosiddetti primizie. Questo lo ripeto perché rimanga impresso nella mente. Perché naturalmente sono quei pochi che, ricevendo da Dio, su decisione di Dio, la parola di verità, quella verità, se ne innamorano e non respingono Dio, ma l'accettano e rispondono alla santa chiamata di Dio. Come rispondono? Rispondono attraverso il pentimento della propria vita sbagliata e attraverso la fede in Cristo. Andiamo in Giovanni capitolo 6, 44. Giovanni capitolo 6, 44, c'è una scrittura che è un paradosso per molti, è anche, dovrei dire, un mistero. Giovanni 6, 44, grazie a Dio per noi non è un mistero. Giovanni 6, 44, dove Gesù dice ai suoi apostoli: non lo sbandiera al mondo, noi non lo sbandieriamo questo al mondo. Lo diciamo fra di noi, come Gesù lo disse ai suoi discepoli. Disse: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E quel qualcuno che il Padre attira a me, io lo risusciterò quando? Nell'ultimo giorno. Ci sono più di un ultimo giorno. C'è l'ultimo giorno alla fine dei 6.000 anni, quando viene Cristo, e c'è l'ultimo giorno che è la fine dei 7.000 anni, del settimo millennio. Nel versetto 65 Dio, nella fattispecie di Gesù, reitera questo concetto. Diceva: per questo vi ho detto che nessuno, nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. È qualcosa che noi non ci possiamo generare. Quindi non possiamo nemmeno prendercela con chi magari tu gli parli dalla mattina alla sera, però non gli interessa più di tanto. Quella è una responsabilità, parlo di responsabilità, non di colpa, di Dio. È Dio che decide come e quando. E quando Lui decide il quando, è il momento migliore per ciascuno di noi. Andiamo in Atti, capitolo 2. Queste scritture che sono completamente abbandonate dal cristianesimo, addirittura sono, quando tu glieli fai notare, ti attaccano, ti assaltano perché va completamente contro le loro strategie di predicazione. Perché ovviamente dici: ma allora che stiamo a predicare a fare? Perché la loro predicazione è basata su un concetto o fondamento, una motivazione sbagliata, un fraintendimento, certamente non intenzionale, però è un fraintendimento. E ora vedremo. In Atti 2, ci siete arrivati, nel versetto 39, dice che la promessa è per voi. Questa parla di una promessa. Dio ci dà una promessa, ancor prima che noi lo conoscessimo. Dio ci aiuta e ci dà una promessa. Dice: la promessa è per voi e non solo per voi, ma anche per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani. Notate bene quello che dice subito dopo: per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Vediamo che è implicita la necessità, l'indispensabilità di una chiamata da parte di Dio. Ed è Dio che la esegue questa chiamata, per Noi, tanti uomini chiamano e tanti uomini si sentono chiamati. Dice: la promessa è per voi e per i vostri figli, per quante il Signore ne chiamerà. E nel versetto 40 dice, con molte altre parole, l'Apostolo Pietro li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Lo era perversa 2000 anni fa. E oggi lascio a voi definirla se è perversa di meno, di più. Qual è questa promessa che Dio fa? Qual è questa promessa? Promessa di che cosa? Andiamo il versetto indietro, nel versetto 38. Pietro disse loro: ravvedetevi. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, per la cancellazione dei peccati, e voi, una volta che sarete purificati senza peccato, riceverete il dono dello Spirito Santo. Questa è la promessa di Dio. Ma quando un bambino viene portato nella comunità o chiesa, quello che vogliamo, e non ha né ravvedimento né fede in Cristo, riceve quella promessa? Può mai riceverla quella promessa? Non la riceve. E non perché non ha vissuto la profonda esperienza del pentimento. Ecco perché ci troviamo i governanti che abbiamo. Non è che sono cattivi. Non hanno vissuto la profonda esperienza di una persona che si ravvede e che è consapevole di doversi ravvedere e di dover avere fede in Dio. Un quacchero pensa che sia peccato suonare o ballare, però anche se è pentito di questa cosa, che Dio non gli dice di pentirsi per queste cose, però lui è talmente coerente perché l'ha fatto da grande, che comunque ha sviluppato dentro di sé un carattere che quando deve fare una cosa è più serio, è più stabile. Quando noi tante volte diciamo che la differenza dei popoli sta in quello da come noi nasciamo, dove cresciamo e come siamo istruiti. Ora, chi ha fatto questa promessa dello Spirito Santo, di donare lo Spirito Santo? Andiamo in Atti capitolo 1. Sempre un capitolo indietro, Atti capitolo 1, nel versetto 4, dice Gesù, prima di scendere al cielo, dice, ritrovandosi insieme ai suoi discepoli, insieme a loro, comandò, non glielo suggerì. Noi siamo qui per un comando, stiamo ubbidendo a un comando. Gesù comandò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, cioè di non allontanarsi della congregazione o dal luogo dove ci si riunisce, ma che aspettassero la promessa del Padre, aspettassero che il Padre adempisse quella promessa che gli disse e che voi, Gesù specifica, voi avete udita da me, perché voi il Padre non l'avete mai sentito. Il Padre me l'ha detto e io l'ho detto a voi. Perché nel versetto 5 Giovanni Battista battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E quei giorni passarono e furono in questo stesso ottavo giorno e avviene un miracolo enorme. E se leggete bene, non furono tanto gli apostoli che parlarono in lingue, ma furono gli astanti, i pellegrini che li udivano in lingue, nella loro lingua. Il miracolo avveniva nelle loro orecchie. Quindi fate attenzione quando vi imbattete in certe congregazioni dove tutti gridano con la presunzione di dimostrare di avere lo Spirito Santo. Quindi la promessa è del Padre e Gesù la comunica ai chiamati dal Padre. La promessa del Padre qual è? È di donare il suo Spirito Divino a chi accetta di essere suo figlio. Perché è come il concepimento di una nuova creatura, solo che a livello spirituale. Il Padre l'ha adempiuta in Cristo, la primizia, 2000 anni fa. Il Padre la sta adempiendo in altre primizie che sono da Lui chiamate e che accettano il Figlio come loro Salvatore. Questi siamo, dovremmo essere noi fra questi sparsi nel mondo. E poi c'è ovviamente il resto del mondo che è nel buio. Il resto del mondo è nel buio più totale dal punto di vista spirituale. Non è nel buio nella scienza fisica, non è nel buio nella filosofia oppure nella letteratura. Si fanno grandi cose perché siamo stati fatti sempre da Dio a sua immagine e somiglianza. Ma riguardo al piano di Dio e riguardo a quello che abbiamo detto sino adesso e a quello che scopriremo, sono nel buio più totale. Gioia deve esserci nella nostra mente per la luce che Dio ci dà man mano che leggiamo la sua parola di verità. Difatti, prima di scendere al cielo, Gesù disse ai suoi discepoli, Matteo 28, 18, disse, questa scrittura molti di voi la sapete, dice, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Cos'è questa potestà che il Padre dà a suo figlio, potestà da esercitare nel cielo e sulla terra? È quella stessa potestà che Cristo è l'unico risuscitato. I morti sono morti. Dormono il loro spirito e attendere di essere risuscitato. Difatti è l'unico risuscitato ed è l'unico che può risuscitarci da morte, perché noi alla morte siamo diretti, vecchiaia, malattia, morte. Queste scritture ci dicono inoltre che siamo esortati a scegliere tra la salvezza e la perdizione, quando dice salvatevi da questa perversa generazione. Terzo, ci dice anche la scrittura che la scelta giusta, cioè il ravvedimento e il battesimo nel nome di Gesù, ci fa ricevere il dono dello Spirito Santo promesso dal Padre. Ecco perché è molto importante fare il battesimo, molto, e mai lasciare Dio troppo a lungo nella sala di attesa. Quarto, la scrittura ci dice che nessuno viene realmente a Cristo se non lo attira il Padre. E quinto, il Padre sta attirando a Cristo solo le primizie delle sue creature e non l'intera umanità. E questa è una realtà incontestabile, lo dice la scrittura, ma basta guardare, basta tastare, basta verificare. Queste verità bibliche smentiscono le filosofie e le strategie delle varie chiese, le quali hanno erroneamente creduto di dover convertire tutti i popoli nell'era presente, magari attraverso, e lo hanno fatto realmente, attraverso la persecuzione. Vedi come gli ebrei sono stati perseguitati, da chi? Dai cattolici, le inquisizioni, eccetera, durante il basso, medio ed alto medioevo, e anche attraverso la guerra, attraverso la guerra. Qualcuno potrebbe dire, sicuramente, a me lo hanno detto quando io ho cercato di spiegare sino a qui, ho visto come realmente io parlavo a un muro. Lui dice, ma che cosa dici? Dio ha detto che egli vuole che tutti gli uomini siano salvati. Non è scritto? Sì, è scritto in 1 Timoteo 2,4. Però questo individuo ovviamente aveva solo un pezzo del mosaico. E anche se tu gli dici, certi lavori, certe, si fanno insieme con persone che la pensano come te, ma se tu metti un mosaico e l'altro te lo leva, quel mosaico, quel quadro non si compone mai. Certamente che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, ma andiamo anche in un'altra parte della Bibbia dove sta scritto che Dio non offre la conoscenza della verità e la salvezza a tutti nello stesso tempo, a tutti in quest'era presente. Andiamo in 1 Corinzi. In 1 Corinzi capitolo 15. In 1 Corinzi capitolo 15, dove vediamo che Dio ha delle primizie e non sta offrendo la sua salvezza e il suo Spirito Santo a tutti in questa fase. Lo vuole offrire a tutti, ma non in questa fase. È come un padre che controlla le sue nascite. Non è come quelli là, quelle famiglie che fanno 2000 figli e poi non hanno nemmeno come il tempo nemmeno a cui dedicarsi, per dedicarsi a quei figli, o per nutrirli, o per educarli. Primo Corinzi 15, nel versetto 22, perché dice: come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. In altra versione c'è scritto ciascuno a suo tempo. Nel versetto 23, lo ripeto, come tutti muoiono o moriamo in Adamo, perché è incontestabile che moriamo in Adamo, così tutti saremo vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, dice, è la primizia. Quando è risorto? 2000 anni fa. Quella parola poi, quell'avverbio è importante. Poi coloro che sono di Cristo quando alla sua venuta, cioè al suo ritorno o alla sua seconda venuta, e quando Cristo verrà, dice alla fine dei 6000 anni, quando inizia il suo giorno, il giorno del Signore, che è rappresentato dal settimo giorno vero della settimana, il sabato. Nel versetto 24 dice un altro, lo ripete questo avverbio, dice che alla fine del settimo millennio, poi dice verrà la fine del settimo millennio, quando Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre e dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza, perché durante quando tornerà Cristo alla fine dei 6000 anni, egli regnerà sulla terra per 1000 anni. Si completeranno quei 1000 anni, matureranno quindi 7000 anni. Noi non siamo nel terzo millennio, come erroneamente il falso profeta dice. Noi siamo quasi vicini alla fine del sesto millennio. Vediamo qui tre momenti fondamentali della storia quando leggiamo 1 Corinzi 15, questi versetti. Annotateli perché sono di fondamentale importanza, perché parla di tre momenti fondamentali nella storia passata e futura. Il primo momento è la risurrezione di Gesù, la primizia risorto 2000 anni fa. Il secondo momento è la risurrezione delle primizie di Dio, che questa risurrezione avverrà al ritorno di Cristo sulla terra al compimento dei 6000 anni. Ovvero all'inizio del settimo millennio della storia, perché cosa accadrà allora? I morti in Cristo e i vivi in Cristo, al momento in cui Cristo torna, quelli che troverà vivi in Cristo e che hanno ricevuto lo stesso Spirito di Cristo, saranno risuscitati in gloriosa vita eterna. Ed essi regneranno assieme a Cristo per 1000 anni. Perché per 1000 anni? Poi non regneranno più? Sì, ma quei 1000 anni serviranno a completare i 7000 anni per uno scopo ben preciso che tutti ignorano. Però noi non ci possiamo permettere di ignorarlo, lo scopo di quei 1000 anni di regno con Cristo, perché coinvolge noi, interessa noi. E vedremo perché e come. Il terzo momento è la risurrezione temporanea, fisica, del rimanente dei morti, non quelli che muoiono in questa nostra generazione soltanto, ma tutti quelli delle generazioni passate. Alla fine di quei 1000 anni o dei 7000 anni, che sono rappresentati dai 7 giorni della creazione, di cui, se volete prendere appunti, ne parla Apocalisse capitolo 20, versetto 5, e Ezechiele 37. Ezechiele 37 proprio descrive in dettaglio come avverrà questa risurrezione fisica. Che giorno viene dopo il settimo giorno profetico? Viene quello che Dio chiama l'ottavo giorno. Nuovo cielo e nuova terra. Riuscite a immaginare, a capire il parallelo? L'ottavo giorno è legato alla Pentecoste, sia per le primizie chiamate alla salvezza nell'era presente, sia per tutti quelli che saranno chiamati alla salvezza subito dopo l'era presente. Finiscono i 7 giorni o i 7 tempi o i 7.000 anni, inizia l'ottava fase. E lo Spirito Santo è già iniziato a scendere sulle primizie delle creature di Dio, ma subito dopo l'era attuale lo Spirito Santo sarà offerto anche a tutta l'umanità che non ebbe questa meravigliosa opportunità. Dicevano che ci frega per dire che ci interessa del resto dell'umanità, ci interessa, ci interessa, perché noi non possiamo negare la nostra origine. Non possiamo negare chi era nostro padre, chi erano i nostri nonni. Abbiamo la tendenza a dimenticare il passato e difatti dimentichiamo Dio piuttosto spesso. Ma Dio non dimentica nemmeno un capello di nostro padre o di nostro nonno o di nostro bisnonno. Dio non dimentica i morti. A questo punto una domanda dovrebbe sorgere spontanea. Perché Dio Padre non chiama tutti a Cristo nello stesso tempo? Ma perché sta storia che prima chiama alcuni e poi ne chiama altri dopo? Fa delle particolarità Dio? C'è una ragione ed è fondamentale capirla. Dio non chiama tutti nello stesso tempo? Primo, ci sono più di una ragione, ma diciamo le due ragioni principali. La prima ragione è che l'umanità ha scelto il diavolo per padre e nonno il vero padre. La prima ragione è questa. Sin dalle origini, e anche noi come umanità, se non era lui che mi chiamava, se non era lui che vi chiamava, noi non saremmo nemmeno qui a parlarne. Noi siamo nati schiavi in una società di schiavi spirituali, cioè in una società, siamo nati nel buio, in una società nel buio spirituale. Quindi l'umanità ha scelto il diavolo per padre invece del vero padre. Andiamo in Giovanni capitolo 8. Questa è la prima ragione per cui Dio non chiama tutti nello stesso tempo. In 1 Giovanni capitolo 8, nel versetto 44, Gesù dice, lo dice naturalmente a quelli che vantavano di portare il suo nome, israeliti, giudei, dice: voi avete per padre il diavolo, voi avete per padre il diavolo, e lo diceva gente che vantava di avere la legge di Dio, non la legge di Giulio Cesare, la legge di Dio. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. In altre parole, il genere umano è stato talmente accecato e sedotto dal diavolo che da un lato vuole il paradiso, ma dall'altro lato non vuole vivere la via che conduce al paradiso. Oppure ama il peccato e allo stesso tempo ama il bene e allo stesso tempo il male, perché abbiamo tutti mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Siamo un miscuglio di bene e di male. Quindi avete notato come la gente è infastidita, non capisce quando parlate di Dio, della sua parola, dei suoi comandamenti? Questa è la prima risposta. La seconda è che tutta l'umanità è caduta nelle tenebre di Satana a tal punto da non saper riconoscere la luce di Dio. Anche se Dio gliela mette davanti, anche se tu gli dici: ma guarda, questa è la verità, non riesce a capirla. Tale è la profondità delle tenebre in cui sono. Andiamo in Giovanni capitolo 1. Giovanni capitolo 1. Giovanni capitolo 1, Dio viene sulla terra a un certo punto per dimostrare proprio questo aspetto, per dimostrare che l'umanità è nelle tenebre. Non è che lui si aspettava che potesse essere accolto trionfante, in modo trionfante. Giovanni 1 nel versetto 9 dice: egli era la luce vera. Tutti dicono di avere le soluzioni dei problemi del mondo, ma lui era la luce vera, che illumina ogni uomo. Illumina ogni uomo significa che si apre la mente, che illumina ogni uomo che viene nel mondo, che viene al mondo, che nasce. Egli era nel mondo, notate bene come dice, egli era, quel verbo era, egli venne nel mondo, quindi nella lingua originale il verbo essere, il verbo divenire era uguale, era una medesima parola. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Non l'ha riconosciuto. Egli è venuto a casa sua, che il mondo è di sua proprietà, e i suoi non lo hanno ricevuto, nemmeno quelli che aveva chiamato per primi. Però alcuni lo hanno ricevuto, alcuni lo hanno riconosciuto e lo hanno ricevuto. Perché? Perché è Dio che li ha illuminati. Non è che erano i migliori dell'umanità di tutti i tempi. Difatti loro, una volta che Dio si fece capire e illuminò la loro mente e capirono questa verità che loro non avrebbero mai potuto sognarsela, loro da quel momento in poi furono chiamati a scegliere, a decidere se accettarlo o no. Questa è la chiamata. E difatti, una volta che l'hanno ricevuto a costo della loro vita, hanno testimoniato e messo per iscritto quello che noi leggiamo nel versetto 14. Dice: Dio si è fatto carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come similmente gloria dell'unigenito preceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Ora, naturalmente a raccontarci questo, come testimoni oculari, sono state le primissime primizie di Dio. Noi abbiamo questa stessa fede. Ricordiamo Tommaso che dovette toccarlo, ma Gesù disse: tu per credere in me hai dovuto toccarmi e vedermi. Beati coloro che crederanno senza toccare, senza vedere fisicamente. Quindi, un'altra ragione per cui Dio chiama soltanto delle primizie in questa era presente è affinché queste primizie servano da luce per l'umanità. Noi siamo la luce dell'umanità, siamo il faro. Naturalmente dice: ma siamo talmente sporuti, come possiamo essere faro? Lo siamo nei confronti della persona accanto, della persona di chi è appena sopra di noi, i genitori, i figli, i fratelli, le sorelle, il vicinato. Noi siamo chiamati ad essere una luce che, anche se veniamo trattati male, non dobbiamo fare le nostre vendette e ripagare sempre con il bene. Quindi, quest'altra ragione per cui Dio chiama soltanto delle primizie, affinché noi serviamo da luce per l'umanità. Oggi è nell'ultimo giorno, quello che Dio chiama ottavo giorno. Andiamo in Romani capitolo 8. In Romani capitolo 8 qui c'è una scrittura molto profonda che testimonia come l'apostolo Paolo era consapevolissimo di essere lui una delle poche primizie. Nel capitolo 8 dell'epistola di Paolo ai Romani, a cominciare dal versetto 18, San Paolo dice: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. Sapete, la vera fede viene quando avviene la vera chiamata. Dio non chiama mai quando noi siamo a festeggiare. Lui ci chiama quando ci sentiamo soli, quando sentiamo di aver toccato il fondo o quando siamo in grandi triboli. Difatti, dice nel versetto 19, infatti, il desiderio intenso della creazione. Noi siamo parte di questa creazione e abbiamo bisogno, arriviamo al desiderio intenso. Quando la fede è basata su questa, quando io tocco proprio il fondo, quando non ne posso più di una situazione, allora è lì che io arrivo a dire mi butto, cioè io faccio il salto. È come quando Dio dice ad Abramo: esci dal tuo parentato e vai in un luogo che io ti mostrerò dopo, dunque il cammino. La fede è questo. Tu parti da una conoscenza, da una consapevolezza di quanto è misera la tua vita, di quanto è vuota la tua vita, priva di significato, di quanto è animale la tua vita, mentre tu come essere umano creato a immagine di Dio è innato dentro di noi di anelare all'elevazione. Quindi dici, ma io perché sono in una fase di così grande stallo? Allora dice, qualsiasi cosa farò sarà meglio, sicuro. Ecco, quando la persona fa il passo, mi voglio battezzare, voglio essermi seppellito assieme a Cristo e voglio rinascere. Quella è la chiamata, quella è avere un intenso desiderio di cambiare vita. Versetto 21, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione. Cioè questo dice, io non ne posso più, voglio essere liberato o liberata per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti, versetto 22, noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo, mica noi soltanto, ma tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare che noi da dove siamo venuti, e disprezzare il mondo è un grave peccato da parte nostra. Dio si è fatto uomo per i peccati del mondo, non lo sta salvando tutto allo stesso tempo, ma non dobbiamo mai dare l'impressione al mondo che noi siamo come gli scribi e farisei, ai quali Gesù disse: voi siete, voi avete il diavolo per padre, perché vi sentite chissà che, eppure vi sentite giusti, perfetti, avete la mia legge, eppure mi volete uccidere, mi odiate. Siete capaci di odiare? Allora dice nel versetto 22-23, dice, e non solo esso, non solo il mondo, anche noi stessi. Vedete come c'è una differenza di categorie di persone, che Dio vuole salvare tutti, ma c'è un piccolo gruppo e poi c'è il mondo intero. Nel versetto 23 dice, non solo il mondo, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito che il mondo ancora non ha, dice, noi stessi, dico, soffriamo dentro di noi stessi, aspettando intensamente l'adozione. Che significa adozione? L'adozione, la redenzione del nostro corpo. Parlo di due cose. Parlo, noi vogliamo ricevere l'adozione da parte di Dio. Dio prima ci adotta e poi ci redime, ci salva. Ci adotta dandoci il suo nome, questo è il battesimo. Lui nel battesimo ci dà il suo nome. Noi non ci chiamiamo più con il nome umano che i nostri genitori ci hanno dato. Da quel momento in poi ci chiamiamo con il nome di Dio. E poi dice ci redime, perché ovviamente Dio vuole salvare il nostro corpo. Come lo salverà il nostro corpo? Attraverso la risurrezione del corpo. Nel versetto 28 dice, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, la sua volontà. Noi ci siamo chiamati da noi stessi, non avviene come nel mondo dove la gente va a iscriversi ai partiti oppure i partiti reclutano gli altri. Nel versetto 29, poiché quelli che egli ha preconosciuti, e siamo noi questi, quelli che lui sta preconoscendo, ma non solo noi, ma anche molti altri prima di noi sono stati primizie, come i primi discepoli, come Abele ed altri. Egli li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Cristo è il primogenito fra molti fratelli. La parola primogenito significa che dopo di lui il Padre ne vuole altri. E nel versetto 30 conclude dicendo: e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, cioè ha aperto loro la mente e gli ha rivelata la parola di verità. E quelli che ha chiamati li ha giustificati, perché sa che qualora noi scivoliamo nel peccato, nell'errore, non siamo contenti. Sappiamo di essere proprio nel bisogno di essere salvati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi, fratelli, le primizie regneranno con Cristo. Chissà, noi siamo primizie. È indubbio che lo siamo rispetto al mondo. Dobbiamo fare in modo di esserci, di rimanerci. Difatti le primizie regneranno con Cristo per salvare l'umanità nell'ottavo giorno del disegno di Dio, per aiutare e per collaborare con Dio, non che Dio abbia bisogno di noi per farlo, ma per dare l'esempio a tutti i nostri antenati, per dare l'esempio a tutti i nostri antenati. Immaginate quando tutti i nostri antenati alla fine dei 7.000 anni saranno risuscitati e vedranno ognuno di voi. E dice, ma questo è il figlio del figlio del figlio del figlio, l'effetto domino che tutta la famiglia, tutta l'umanità diventerà una famiglia umana dove ci si scopre che siamo tutti imparentati. Altro che divisione di razze, divisione di popoli, eccetera. Fratelli, Dio è amore, ma amore con lettere maiuscole. Egli offre la salvezza a tutti mediante il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è una terza persona, vedremo. A ciascuno però a suo tempo, ricordiamola questo, a ciascuno a suo tempo. Abbiamo visto che prima di darci il suo Spirito Santo, Dio ci chiama dandoci la conoscenza della verità. Ci apre la mente, ce la fa capire, e da quel momento dobbiamo scegliere tra il bene e il male, tra continuare a vivere le vie della menzogna, di Satana, dei sotterfugi, o iniziare a vivere i comandamenti di Dio, di cui i primi quattro ci insegnano ad amare il Padre e ad amare anche il Figlio, cioè non avere altro Dio all'infuori di me, non nominarlo invano, non rappresentarlo con immagini e sculture, o con idee tue, con idoli umani o artificiosi, e ricordati del sabato, perché la Pentecoste è molto legata anche al sabato, perché Cristo è risuscitato di sabato. Non è risuscitato la domenica perché non poteva mai darci il suo Spirito Santo nello stesso giorno in cui è risuscitato. Cristo è risuscitato di sabato e dopo ci dà lo Spirito. Difatti ha dovuto fare aspettare i suoi discepoli 50 giorni, nell'ottavo giorno fa scendere il suo Spirito. Andiamo in Giovanni capitolo 14. In Giovanni capitolo 14. Spero che alcuni di noi stiano comprendendo qualcosa che prima magari non avevano capito. In primo Giovanni capitolo 14, dal versetto 15 in poi, Giovanni 14, dal versetto 15, Gesù dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, un'altra forza, un consolatore che rimanga con voi per sempre. Come lo chiama nel versetto 17? Lo Spirito della verità, è un modo diverso per chiamare lo Spirito Santo. Perché è impossibile pensare che lo Spirito Santo non abbia la verità. Lo Lo Spirito Santo porta la verità a noi. Questo spirito di verità che il mondo dice non può ricevere. Quindi non mi sto inventando io il fatto che ci sono delle primizie e che il resto del mondo non sono primizie. È la Bibbia che lo dice. Ma è la ragione per cui la Bibbia viene presa a calci dalle chiese in genere, proprio da quelli che si presentano di rappresentare Cristo, perché insegnano un cristianesimo universale. Universale significa che la via della salvezza è per tutti, che tu pecchi o meno, hai già l'anima immortale. È un annacquamento totale della verità. La Bibbia non esiste più come bussola spirituale nelle chiese. Non lo sto dicendo. Mettete alla prova quello che vi sto dicendo. Andate in queste chiese e ascoltate quello che dicono. Quindi lo spirito della verità, lo Spirito Santo che il mondo non può ricevere, non è che il mondo non lo vuole ricevere, è nelle tenebre talmente tenebrose che ci deve essere Dio. Nessun essere umano da sé, nemmeno noi potevamo farlo, può da sé dire io sono, ora apro sta finestra e mi illumino. No, dice il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce e poi dice questo che ci dà tanto conforto e che lo tocchiamo quasi con mano, dice ma voi lo conoscete perché dimora con voi, perché dimora con voi e sarà con voi. Nel versetto 18 Gesù continua dicendo ai suoi discepoli, ma lo dice anche a noi, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. E quando dice tornerò a voi, Dio quando parla è sempre duplice. Quando dice, si riferiva al ritorno glorioso, immortale sulla terra, alla fine dei 6.000 anni, ma si riferisce anche il suo tornare a noi spiritualmente, attraverso il suo Spirito Santo, che è lo stesso Spirito Santo del Padre. Nel versetto 21 dice, chi ha i miei comandamenti, e li osserva, è uno che mi ama. Queste sono parole profonde. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. Se uno non osserva questo, non ama Cristo. Non mi sto riferendo a chi magari non è in condizione di osservare questi comandamenti, perché molti vorrebbero osservare certi comandamenti, ma sono prigionieri di determinate situazioni, come lo era l'antico Israele, che era prigioniero in Egitto, non poteva, per esempio, fare il sabato, dovette addirittura, per liberare Israele e fare una festa nel deserto, Dio dovette mandare 10 piaghe. E dice alla fine, chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi quando Dio ci illumina, apre la finestra e ci dà la conoscenza della verità, io scopro che questi comandamenti li avevo sempre ignorati o li avevo in qualche misura anche trasgrediti, almeno gli ultimi 6 erano quelli che tutto il mondo conosce, anche i cinesi che non sono cristiani conoscono gli ultimi 6, ma i primi 4 è quello che, di cui noi principalmente abbiamo bisogno di pentirci, che li abbiamo continuamente ignorati. Nel versetto 22 Giuda, non l'Iscariota, gli disse, Signore, come mai tu ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, e l'amore che noi abbiamo per Dio lo dimostriamo nella volontà di fare i comandamenti, e se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre cosa farà? Il Padre mio l'amerà e noi verremo a Lui e noi faremo dimora presso di Lui. Quindi se dimora sia il Padre che il Figlio in noi, dov'è lo Spirito Santo, la terza persona? Non esiste la terza persona, perché lo Spirito Santo è lo Spirito che viene dal Padre e dal Figlio. È la mente di Dio che penetra in noi. Quindi, siamo l'ultima porzione, notare, fratelli, che tutte e due, quindi scrivetelo bene in mente, tutte e due, il Padre e il Figlio, dimorano in noi come? Non come persona, ma mediante il loro Spirito Santo, che non è una terza persona. E l'idea della Trinità, che viene spesso rappresentata come un triangolo e che l'hanno inculcata a noi sin da bambini con il segno della croce, è semplicemente per chiudere Dio e precluderlo a noi, quando noi invece siamo chiamati a ricevere questo Spirito per diventare figli di Dio ed entrare nella famiglia di Dio. In Romani 8, andiamo in Romani 8, notate questa analogia meravigliosa che Dio rivela all'Apostolo Paolo e la scrive per noi in Romani 8 nel versetto 15. Dice, Romani 8 versetto 15, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù o uno spirito di morte o di tenebre per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Padre. Cioè questo spirito che noi riceviamo quando due persone oggi si faranno battezzare, riceveranno lo Spirito di Dio che dimorerà dentro di loro, trasformerà il loro spirito umano e lo impregnerà e lo metterà in condizione quell'individuo, ciascuno di quei due individui, a dire da quel momento in poi papà, chiamare l'Eterno Creatore papà. E da quel momento in poi l'incinocchiamento e il rivolgersi al papà in preghiera è qualcosa che creerà miracoli. Nel versetto 16 dice lo Spirito stesso, lo Spirito Santo che Dio dà, rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, anche se ancora dobbiamo nascere nel regno di Dio. Nel versetto 17 parla dell'entità della promessa di questo spirito. Notate bene il versetto 17. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di chi? Di Dio. E coeredi di Cristo. Cioè non eredi, quando io sono nato, non sono diventato erede della casa di mio padre. Sono diventato erede della genetica di mio padre. Che poi mio padre possa decidere di farmi ereditare la sua casa è una sua scelta, ma già senza che lui abbia nemmeno scelto, io erede di mio padre ho ereditato la sua natura, la natura divina. E naturalmente ci mette, dice, questo non sarà un processo indolore, dice, seppur soffriamo con lui per essere anche con Lui glorificati. Ora, lo Spirito Santo di Dio feconda lo spirito umano. Così inizia una nuova creatura in Cristo, che si manifesterà pienamente alla risurrezione. Ed è un processo molto simile a un bambino generato nel grembo di sua madre. Cioè, non a caso Dio, a differenza degli animali, ci ha creato e ha detto lasci l'uomo suo padre e sua madre si unisca alla sua moglie e i due diventino una sola carne e creino una famiglia. Questo è un modello di quello che Dio fa e vuole fare, ha fatto, sta facendo e farà a livello spirituale. Difatti è un processo simile a un bambino generato nel grembo di sua madre. Noi sappiamo che c'è l'uomo, sappiamo che c'è la donna, c'è marito e moglie, sono che cosa? Modello di Dio e la Chiesa. Il marito e la moglie sono il modello di Dio e la Chiesa. Come l'uomo feconda la moglie, così Dio feconda la Chiesa. Noi siamo come dei bambini spirituali nel grembo della Chiesa, che è il corpo di Cristo, che ci partorirà come dei primogeniti di Dio rispetto all'umanità, per primi. Siamo tre le primizie, i primogeniti destinati a diventare. Prima eravamo totalmente al buio, quando ero nell'ombra di mio padre, io esistevo, ognuno di voi esisteva nell'ombra dei vostri genitori, ma eravamo totalmente al buio. Poi sono passato nel grembo di mia madre, il grembo di mia madre mi ha nutrito, ho cominciato a svilupparmi là dentro, ho cominciato a vedere la trasparenza della pelle del grembo di mia madre, vedevo le luci, sentivo i colori, perfino le sensazioni di mia madre, quando soffriva, quando piangeva, quando rideva, quando cantava, le sentivo queste cose. Così è dentro la Chiesa. Se noi abbandoniamo la Chiesa, nemmeno l'Apostolo Paolo osò pensare che lui poteva andare avanti senza correre invano, se prima non dava la mano di fratellanza a quelli che erano degni di maggiore reputazione. La Chiesa è di estrema importanza, mentre noi vediamo che c'è molto individualismo oggi, ognuno pensa di potersi studiare la Bibbia per conto proprio e magari come Paolo la si conosce un po', ma quello che non si può conoscere è come imparare a stare insieme, amandosi e non odiandosi. Questa è la parte più difficile. Questa è la parte più difficile, perché se tu vivi la tua vita dopo essere chiamato chiuso in una torre d'avorio come facevano gli scribi e farisei, è piuttosto facile. Ma noi siamo chiamati a questo disegno per diventare l'amore personificato, quell'amore che non odia, non invidia, che non fa del male, eccetera. Sapete quello che dice la Bibbia riguardo all'amore? Questo è il fine supremo. Allora, quindi allo stesso modo abbiamo cominciato così, quando a un certo punto, dopo 9 mesi, mia madre mi ha partorito. Lì ho cominciato a vedere più chiaramente, ho visto i colori veri, i suoni veri, ma oltre a tutto questo, oltre che a sviluppare i 5 sensi, naturalmente sono entrato, nascendo, sono entrato in un mondo di pensiero. Prima, dentro il grembo di mia madre, vivevo attraverso i 5 sensi, sentivo, ma non pensavo, o perlomeno non ho ricordo del mio pensiero. E naturalmente, entrando in questo nuovo mondo, c'è il mondo delle scelte, anche se piccole, ma comunque delle scelte. E quando Dio ci chiama alla grande scelta, alle grandi decisioni. Cos'era meglio, quando eravamo dentro il grembo di nostra madre o qui, con tutte le sofferenze che noi viviamo? Chiaramente qui c'è qualcosa di più, c'è molto di più. Ora immaginate quanto di più ci sarà dentro il regno di Dio, quando Dio, ma già, molti di voi che avete ricevuto la fecondazione dello Spirito Santo, già voi vedete con gli occhi dello Spirito, con la mente, già vedete, assaporate il regno di Dio. Non volete più tornare indietro. La vostra vita vi sembrerebbe completamente vuota alla sola idea di abbandonare la via di Dio, è vero? Quindi, similmente la gestazione spirituale nel grembo della Chiesa che ci nutre attraverso la Chiesa, che è il corpo spirituale di Cristo, noi veniamo nutriti di tutti gli elementi indispensabili alla crescita dell'umiltà, dell'amore, del carattere di Cristo, per essere in grado di vedere e assaporare le cose del regno di Dio e di poter essere pronti e degni di entrare nel regno di Dio. Pensate come sarà meraviglioso quando questa gestazione spirituale seguirà il parto spirituale, la risurrezione ed ingresso nel regno di Dio. In conclusione, fratelli e sorelle, senza lo Spirito Santo, senza la Pentecoste, saremo perduti, senza la comprensione di questo, perché questo spero ci stia rafforzando un tantino di più rispetto all'anno scorso, esatto. Soltanto Dio può ridare la vita attraverso il suo Spirito Santo. Ci magari ammaleremo e moriremo e il nostro spirito dormirà, ma è in virtù del fatto che il nostro spirito è stato impregnato, fecondato dallo Spirito di Dio, che noi saremo risuscitati al ritorno di Cristo in gloria. E E come ha detto l'Apostolo Paolo, mi piace concludere con questa scrittura in Romani 8, versetto 11, leggiamola questa promessa che Dio manterrà. Dice Romani 8, 11, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. E lo spirito ha cominciato ad abitare in noi dal momento in cui abbiamo chiesto il battesimo. Dio ha mantenuto la sua promessa dandoci il suo Spirito Santo. Coltiviamolo, fratelli e sorelle. La nostra presenza è un sì meraviglioso di cui noi non ci pentiremo. E ogni giorno Dio ci dice: non spegnete lo spirito, piuttosto nutritelo e coltivatelo come un fiore. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città santa ed eterna. Ecco, io vengo tosto. E il mio premio è con me per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua.